E dopo Milan e Manera con due dei somari, il Meazza e la Rosciani con due di denari!
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Tu con chi fai l'amore? E perché sale come un ascensore quando vengono da te? Se fai così mi togli l'anima. Che cosa stupida, tanto la cosa importante non è. Tu con chi fai l'amore?
Secondo te The Colors non potevano trovare il brano che sarà quello più ascoltato di tutta l'estate?
Ma io ho già detto pubblicamente che ho una preferenza per i brani di simpatia per Willy Peyote.
Ottimo, che è l'amico dei colleghi della trasmissione precedente.
E tra l'altro voglio dire un'altra cosa, la canzone di The Colors non è l'unica in cui si cita l'ascensore. Non so perché ai parolieri quest'anno gli è presa questa cosa dell'ascensore.
Non ci ho fatto caso.
Guarda, secondo me adesso lanciamo un concorso tra gli ascoltatori, vedrai che
presterò più attenzione ai testi, cosa che faccio generalmente nelle giornate successive al festival. Prima cerco di capire qual è magari la canzone che mi colpisce di più, quella che diventerà il tormentone in testa per le giornate appunto successive al festival. Ma abbiamo scelto questa canzone per la notizia di copertina di questa mattina, sulla quale non c'è molto da ridere, è una cosa molto seria. Parliamo di una sentenza che arriva dal tribunale di Brindisi e che immaginiamo farà molto discutere prossimamente, perché ribalta un po' un paradigma generalmente più solido, no?
Sì, diciamo che per esperienza comune abitualmente si cerca di tutelare sempre la ex coniuge rispetto all'ex coniuge.
Separazione, causa di separazione o divorzio.
E se c'è anche la disponibilità di una casa, di un appartamento, di solito come statistica proprio è più frequente che venga assegnato alla donna rispetto all'uomo.
E invece a Brindisi è successo qualcosa di diverso. Partiamo un po' con ordine, insomma, sì, c'è questa coppia, coniugi sposati da diversi anni con una figlia, vivono in un comune del Brindisino, la casa è di proprietà esclusiva di lei. Nel rapporto, come capita, qualcosa si interrompe, la routine quotidiana, raccontano le cronache brindisine, diventa insostenibile, fin qui appunto nulla di eccezionale, la vicenda finisce davanti al tribunale di Brindisi e poi appunto c'è questa sentenza che circola, che aiuta a dare il quadro e fa comprendere come è maturata la decisione al termine della causa di separazione, che viene totalmente addebitata alla signora. Ma la parte veramente, potremmo dire, innovativa di questa sentenza è che questa coppia viveva nella casa di esclusiva proprietà della donna, che nella separazione viene attribuita al marito, dove potrà vivere con la figlia. Non solo, al termine dell'istruttoria si decide anche che c'è la revoca del diritto all'assegno di mantenimento per la donna, anzi sarà lei a dover versare mensilmente 100 euro all'ex marito.
Eh sì, ed è effettivamente, come sottolinei Deborah, una vicenda che raramente ha questo tipo di sviluppi. Però i giudici hanno osservato che padre e figlia vivono insieme in accordo, in armonia, mentre così non è per il caso di madre e figlia. I rapporti tra le due sarebbero molto conflittuali e quindi a questo punto, poiché anche la stessa figlia, che peraltro ha l'età per andare all'università, quindi non è più minorenne, ha scelto di stare con il padre. E a questo punto però la sentenza effettivamente rompe quello che potremmo quasi definire un tabù. È una sentenza, lo ripetiamo, del tribunale di Brindisi, e il nostro sistema giuridico non prevede che questo faccia poi giurisprudenza finché non arriviamo almeno in Cassazione, però è vero che è successo.
Non è ovviamente un caso unico, perché è già successo in passato che delle cause di separazione fossero addebitate totalmente alla donna, quindi alla parte femminile della coppia, che generalmente viene considerata la più debole, però insomma non è assolutamente frequente. Io dico che dobbiamo mettere questo tema nella nostra agenda del risparmio, Mauro, e magari dedicare un approfondimento magari con qualche avvocato esperto della materia prossimamente.
Intanto, se gli ascoltatori vogliono partecipare al sondaggio messaggio mio sull'ascensore nei testi di Sanremo.
Beh,
oppure invece segnalarci sentenze analoghe o casi analoghi a questo che abbiamo riferito, i numeri sono quelli abituali. Il 349-238-6666 è come sempre il numero per messaggi, sms e WhatsApp.
Poi io dico anche che i temi che abbiamo scelto di approfondire, a parte il corallo del venerdì che è sempre gettonatissimo per gli ascoltatori, ma anche il tema che approfondiremo dalle 11.30 in avanti, l'ospite con il quale lo faremo, ne saranno due per la verità, ci ha già raggiunto in studio e fra un po' cominceremo anche a coinvolgerlo per commentare le notizie del serpente corallo. Insomma, parleremo di micropagamenti e di quanto spesso possiamo trovare un po' di resistenza nel piccolo commerciante, nel piccolo esercente, nel farci utilizzare carta o bancomat. Qualcosa è cambiato negli ultimi anni, in realtà sempre più una fetta sempre più ampia appunto nel mondo commerciale in realtà manifesta sempre meno resistenze, sicuramente anche delle applicazioni molto innovative hanno aiutato a smuovere la sensibilità del mondo del commercio. C'è però una novità della quale ci parlerà il diretto interessato stamane,
al quale diamo il benvenuto qui nei nostri studi, Alberto Dalmasso, co-founder e CEO di Satispay. Non credo che possiamo dire serenamente, perché credo conoscano
più
Satispay.
Di 5 milioni di italiani conoscono benissimo questo brand.
Ben trovati.
Grazie a Dalmasso. E perché abbiamo invitato?
Perché c'è una importante innovazione che a Satispay ha annunciato, è stata riferita dal Sole 24 Ore e anche da altri organi di stampa.
Sì, anche l'Associazione dei Consumatori hanno preso pronti via la notizia, l'hanno immediatamente messa sotto i riflettori, contestata e anche individuato delle conseguenze che probabilmente non ci saranno, ma ce lo spiegherà direttamente lui.
La notizia, la dico male così poi il dottor Dalmasso mi corregge, è l'applicazione di un centesimo come... possiamo chiamarla commissione?
1%.
Ecco, un 1%, scusi, sì, perché andavo già all'origine finale.
Per ogni euro
di micropagamento, quello volevo spiegarla così, ma è meglio come la dice,
esatto,
lei.
Un centesimo su un euro, 1% in generale.
1% in generale sui micropagamenti, però.
No,
che
su
è
qualunque somma, diciamo che Satispay era conosciuta perché per i piccoli esercenti non aveva... anche perché per i piccoli esercenti non aveva commissioni sotto i 10 euro ma 20 centesimi fissi sopra i 10 euro, nata così 10 anni fa. Il mondo è cambiato, purtroppo l'inflazione c'è, i pagamenti sopra i 10 euro sono sempre di più e abbiamo trovato anche con i nostri esercenti più equo una percentuale che così è molto poco su un euro e piano piano cresce col crescere dell'importo.
È una commissione che sarà caricata solo sugli esercenti, perché l'abbiamo invitata perché appunto alcune associazioni dei consumatori hanno già messo in allarme i consumatori sostenendo che questi ulteriori appunto oneri, chiamiamolo così, verranno scaricati dai commercianti sui consumatori. Diciamo che questo automatismo non c'è scritto da nessuna parte.
No, c'era anche forse un'incomprensione se pensavo ci fossero costi sui micropagamenti in generale, perché Satispay è anche usatissimo per dividere le spese, lo scambio di denaro tra privati, quello è gratuito, così è, così rimane e non ci sono assolutamente novità per i consumatori.
Però insomma, a parte questa novità che riguarda voi, a noi stamattina interessa anche confrontarci con i nostri ascoltatori per farci raccontare effettivamente qual è in questo momento il rapporto con il mondo del commercio, per chi si presenta in negozio magari per una piccola spesa, tira fuori la carta e ancora di là si vede un pochino di mugugno, così non viene raccolta proprio con favore questa possibilità, questa proposta. Raccontateci se invece notate qualche cambiamento, ma insomma tutto il mondo del commercio si è sicuramente voluto. Peraltro ci sarà con noi Francesco Seminara, responsabile pagamenti di Confesercenti, che ci racconterà lato appunto commercio, come viene visto tutto questo in questo momento.
Tutto ciò premesso,
ricordo che si può intervenire in diretta su questo argomento all'800 24 00 24, 349 238 6666 per i vostri messaggi, sms, whatsapp, scritti e vocali. Adesso vi lascio per un po' il microfono perché è il tempo del corallo del venerdì.
Squadra antitruffa Serpente Corallo.
Ma quanto sei bello Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quando sei bello Serpente Corallo, tutto colorato di rosso e di giallo.
E allora, a corroborare la squadra antitruffa Serpente Corallo, insieme a me in studio c'è anche Marco Loconte.
Buongiorno a tutti.
E in collegamento c'è Stefano Elli. Buongiorno Stefano.
Buongiorno a tutti.
Allora, composta così la squadra della squadra antitruffa Serpente Corallo, andiamo con una notiziuola, Debora, con il tuo permesso, ma anche senza, sulle frodi romantiche, perché oggi non l'abbiamo voluto ricordare, ma è San Valentino.
L'ho detto all'inizio quando abbiamo presentato i The Colors e la notizia da
Brindisi. Torniamoci proprio con tutte e due i piedi.
Sì.
C'è una ricerca che è stata fatta da YouGov per ING. La quale ricerca ci segnala una cosa preoccupante e vorremmo mettere un po' tutti sull'avviso, specialmente nella giornata di San Valentino. Il romance scam, cioè il ricatto con diciamo fintamente sentimentale,
è tipo il militare americano che ti cerca sui social perché ha notato la foto. A me capita, ne ricevo almeno una al giorno, che si è innamorato di me perché mira il mio patrimonio.
Certo, ma guardaci, anche io ricevo sempre questi messaggi di signore e signorine che sono perdutamente innamorate di me, non so, lo conte che poi
è pieno di militari statunitensi, donne che sono in giro per il mondo e che evidentemente si annoiano e vedono la mia immagine.
Beh certo, tu sei anche il sex symbol dei Chapter 11,
capisci,
vogliamo
bene,
dirlo.
Chi ci ascolta in radio lo dà per
sono
buono.
Sono un po' preoccupata per l'esercito americano, che c'è tutto questo tempo da spendere cercando i nostri profili.
Allora, non chiediamo anche a Stefano, che sicuramente ha anche lui. Anche
no,
tu, Stefano.
Ricordo solo che San Valentino è anche l'anniversario della strage.
Ecco,
il 29.
Ecco, esatto. Potremmo così abbinare le due cose per dire: state attenti, se vi arrivano, e succede, perché non solo questo tipo di ricatti è cresciuto del 46,5% nell'ultimo anno, dice questa ricerca, ma sostanzialmente un italiano su due, un'italiana su due, riceve questo tipo di innesco di una possibile truffa. Qual è poi il senso? Si fa, come dire, si crea un contatto, si crea una confidenza e poi presto o tardi arriva una richiesta di denaro, a volte mascherata da cause del tipo devo far curare mia figlia, aspetto un'eredità ma il giudice ha bloccato il conto e cose di questo tipo. La cosa amara è che viene molto poco denunciata perché subentrano, certo, ovviamente questioni di pudore e anche magari difficoltà, se si tratta di una persona coniugata magari c'è la difficoltà di dover ammettere che si intratteneva una relazione per quanto digitale con un altro o un'altra, però appunto pochi denunciano, ma invece su questo tipo di frodi romantiche, ci ha detto spesso la polizia postale, si riesce anche a risalire.
Fammi dire, Mauro, che tutti hanno il proprio, diciamo, tasso di vulnerabilità, no? Rispetto alle truffe.
Mi chiamasse Brad Pitt, che è in difficoltà in ospedale, ha bisogno di un assegno.
È successo veramente. Proprio Brad Pitt è stato protagonista inconsapevole di queste truffe.
Chiariamolo, inconsapevole, Stefano.
Certo, inconsapevole.
Quindi, Deborah, te lo vogliamo dire, non era Brad Pitt che ti aveva cercato?
No. Davvero?
No.
Adesso
no.
Spengo il microfono e me ne vado, perché mi avete veramente deluso con questa notizia. Sono amareggiata.
Però, ecco, vorrei che noi un po' celiamo e scherziamo, però chi poi alla fine finisce in questa truffa amorosa si sente due volte truffato, due volte vergognato di se stesso e anche nei confronti degli altri. Però è il caso di superare questo momento, perché bisogna denunciare per evitare che anche altre persone possano cadere in questa rete. È giusto, è corretto, superiamo questa difficoltà perché è importante e non possono averla vinta. Questo è un punto di... mi fanno un po' girare le scatole.
Ti fanno impermanere.
Esatto, guarda, adesso mi tutta la carogna.
Hai qualche notizia coralla di cui riferisci di altra natura?
Ma ce n'è diverse, Beh, c'è tanto il caso della la prima decisione della Consob che praticamente ha esercitato i poteri del MiCAR, che è il nuovo regolamento europeo in materia di criptoattività. La Consob, che come sapete appunto è l'autorità che vigila sui mercati finanziari, ha bloccato due operatori che non erano autorizzati e si chiamano...
E d'altronde con questo nome le avevano pure autorizzati, mi chiedo io.
Dobibo. Uno Dobibo e l'altro, questo è un po' complicato, Famixn.
Fame,
ma questa è la regola della X.
Stefano,
tu dici sempre che quando c'è la X in questi siti è di solito è un fattore perché merita attenzione.
L'X factor.
C'è odore di
della truffa.
Vabbè, fatto sta che la Consob ha comunicato di aver bloccato questi due operatori e che sta andando avanti a bloccarne, a oscurare dei siti. Per esempio, un sito che ha bloccato, pensa te, si chiama fininvestonline.com, che
ho capito qual è.
È quello che orecchia un po' il nome dei gruppi della famiglia Berlusconi, certo. E quindi faceva intuire che c'erano delle operazioni finanziarie che si potessero fare. Questa è una delle tante cose spiacevoli che fanno i truffatori. Siamo a 1226 siti bloccati da quando nel luglio 2019 la commissione ha il potere di bloccare i siti. Comunque sono una bella collezione di coralli.
Potere che peraltro di recente è stato attribuito anche all'IVAS per quello che riguarda gli intermediari assicurativi.
Dopo lunga insistenza peraltro anche della squadra antitruffa Serpente Corallo, non solo nostra ovviamente, però anche noi tre ci siamo messi un po' d'impegno.
Ma poi ci sono dei coralli che sono delle persone fisiche, ma anche delle circostanze. Visto abbiamo un ospite che si occupa di pagamenti digitali, mi ha incuriosito questa notizia che era nella legge di bilancio 2025, per cui si prevede un obbligo di una cosa che credevo fosse scontata. Negli esercizi commerciali c'è il POS, tu paghi con il POS, ma a volte il POS non è collegato col registratore di cassa.
Ah già, quel video che hai fatto che ha ottenuto un sacco di visualizzazioni sui social.
Come mai?
Appunto, la domanda è come mai il POS non è collegato col registratore di cassa? Proviamo a scommettere? Beh, fatto sta che adesso la legge di bilancio ha deciso che deve essere assolutamente obbligatorio collegarlo.
Ma manco i migliori lobbisti della storia riescono ad ottenere risultati.
Tu l'hai detto, però adesso arriva l'obbligo dal 1 gennaio 2026. Abbiamo ancora un annetto.
Quindi c'è ancora un anno di tempo.
Vedo Alberto Dalmasso che scuote le mani, non crede alla possibilità che arrivi quest'anno.
No, credo che arrivi, è comunque un tema complesso. Il fatto che non fossero collegati...
Non obbligatoriamente collegati, molti.
No, ma in realtà sarebbe meglio se non lo fosse, se potessi dire la mia, perché... Il collegamento di POS al registratore di cassa si porta dietro un qualcosa di estremamente retrogrado, cioè che i pagamenti elettronici si possono accettare solo con uno strumento di plastica nero collegato con un filo al registratore di cassa. Infatti è complicato adesso definire come farlo funzionare. Innovazioni come la nostra o Mobile POS addirittura adesso... Ormai i POS sono dematerializzati e basta avere uno smartphone per poter iniziare a accettare pagamenti. Non hanno bisogno di questo collegamento, sono puramente software e secondo me è molto importante che si faccia attenzione, mi sembra che lo si stia facendo e l'agenzia se ne sta occupando, per far sì che non sia un qualcosa che limita ulteriormente l'innovazione. Cioè, immaginate se questo collegamento cassa-POS obbliga a continuare ad andare avanti con i POS di plastica che hanno un suo costo, quindi se io già accetto da un tablet sono in difficoltà e questo fa sì che se qualcuno ha uno strumento innovativo che può consentire di accettare pagamenti elettronici senza bisogno di comprare altri dispositivi, in Italia non lo lancerà.
Quindi l'obbligo giusto sarebbe di collegare il registratore di cassa, che è quello che dialoga tra l'esercizio
con l'agenzia delle entrate,
con uno strumento di pagamento che possa essere messo a disposizione del pubblico di un esercizio commerciale.
Va fatto un attento sviluppo della normativa pensando che stiamo andando in un mondo software, dove non ci sono più dispositivi collegati da cavi e quant'altro.
Insomma, non solo POS.
Sì, ma diciamo che ormai gli operatori, già ai tempi del cashback di Stato, non solo chiede l'accettazione, ma anche... l'emettitore della carta, Satispay per la sua app, PayPal per la sua app e via dicendo, dove avevano già l'obbligo di comunicare loro le transazioni al centro stella di PagoPA e quindi poi verso l'agenzia delle entrate, quindi coinvolgere tutti gli operatori, cosa che so si sta facendo, per far sì che non si limiti ulteriormente l'innovazione in Italia. Cioè non vogliamo un paese dove per accettare pagamenti elettronici ho bisogno di due dispositivi e poi è difficile innovarli e renderli più economici, se no uno parla dell'1%, ma poi devo spendere 400 euro per avere quattro POS e registratori di cassa.
Non freniamo l'innovazione, giustissima.
Hai visto, insomma, un ulteriore punto di vista rispetto a una questione che era già spinosa di per sé.
Come sempre io invidio gli ascoltatori dei Chapter 11, perché si possono imparare un sacco di cose.
E di due di denari.
Allora, a proposito di cose innovative, intelligenza artificiale.
Sì, ce l'ho.
Sì, ecco, perché l'intelligenza artificiale, adesso che tu ce l'hai abbia o no, io non voglio entrare nel merito, però ti voglio dire che l'intelligenza artificiale si può usare per battere l'intelligenza artificiale che viene usata dal serpente corallo. Hai presente quando ti telefona il ministro della difesa e vuole del denaro da te?
Un milione di euro da te e tu glielo fai e lo fai subito il bonifico.
Come avete beccato?
Sai quando ti telefona Michael Jackson, che ieri mi ha chiamato Michael Jackson. Sì, perché voleva i testi dei Chapter 11 per il suo nuovo spettacolo.
Dall'oltretomba ti ha chiamato?
Ma ti ha chiamato prima o dopo di Elvis Presley?
No, Elvis però che mi ha cercato, però devo richiamarlo.
Ti ha cercato. Sì,
allora,
sì.
Stiamo scherzando, però effettivamente con l'intelligenza artificiale al momento si possono già fare tantissimi tipi di truffe, si può riprodurre la voce di qualcuno, anche il video di qualcuno, ci sono questi video che tutti forse abbiamo visto sui social, personaggi famosi che propongono gli investimenti più fantasiosi e più probabilmente più truffaldini. E allora noi abbiamo chiamato per il nostro podcast Serpente Corallo Social Club una persona che usa l'intelligenza artificiale per smascherare le cose fatte con l'intelligenza artificiale. Vi facciamo sentire un breve estratto della nostra nuova puntata, da oggi pomeriggio a disposizione sul sito di Radio 24 e le maggiori piattaforme, il dottor Marco Ramilli, che è CEO e founder appunto di Identify, che è una startup che si occupa proprio di questi sviluppi. Prego.
Oggi con questa intelligenza artificiale è pressoché impossibile ad occhio umano riuscire a riconoscere un'immagine, un video, ma anche una voce da quella originale a una artefatta. Quindi se questa tecnologia viene utilizzata non per creare dei contenuti benevoli, viene utilizzata per creare dei contenuti invece che vogliono provare a frodarci, allora possono accadere attività e ovviamente situazioni molto spiacevoli. Per esempio da singole frodi, quindi da frode one to one, uno a uno, dove c'è una persona da una parte del telefono che vuole frodare un'altra persona dall'altra parte del telefono, fino a potenzialmente manipolazione di massa. Immaginate delle informazioni che sono arricchite da immagini o comunque da contenuti multimediali. Noi, sapete, siamo un po' come San Tommaso, quindi quando vediamo qualcosa ci crediamo un po' di più che la lettura, che invece ci vuole un po' più di tempo per poterla assimilare. Ecco, se incominciamo a vedere dei contenuti, delle immagini, dei video che rappresentano inizialmente magari anche parzialmente la verità e dopo qualche settimana o dopo qualche mese incominciano a farci vedere delle realtà che sono parallele, delle realtà che non sono mai esistite, ecco che allora si può incominciare a far cambiare un grande numero di persone.
Naturalmente tutta la nostra chiacchierata con Marco Ramilli a disposizione, sarà a disposizione tra pochissimo sul sito Radio 24, sulle maggiori piattaforme, Serpente Corallo Social Club. Stefano, solo un sì o un no, domani c'è ancora l'iniziativa sul numero di plus per avere un bollino.
La proposta del bollino blu, sì, la nostra proposta è quella del bollino blu, che è rilasciato da ad autorità di vigilanza sui siti web che fanno trading online, che potranno avere così un contrassegno tale da metterlo in sicurezza, buona sostanza.
Da garantire l'affidabilità e magari scongiurare qualche investimento sconsiderato, qualche affidamento di denaro sconsiderato. Tutto ciò premesso, andiamo ai saluti.
Stay angry.
Stay foolish.
Stay chapter.
Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e giallo.
Vogliamo Deborah al Ministero dell'Industria e Commercio. Vogliamo la Rosciani. Top.
Due di denari.
E vive il denaro contante. Col cavolo che io devo sempre pagare una commissione su ogni pagamento che faccio.
Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, stramaledetti cuoricini, cuoricini che mi tolgono il gusto.
pagamenti con carte prepagate, postamat e tutte le altre diavolerie elettroniche sono serpenti e corallo, secondo me, perché possono essere clonati in qualsiasi momento e in ogni pagamento c'è da pagare una commissione. Se io invece uso 10 euro in carta moneta non c'è nessuna truffa.
Buongiorno, ormai tutti i commercianti utilizzano i POS, però le commissioni vedo che non sono mai diminuite nonostante l'enorme mole di utilizzo.
Noto un miglioramento generale nell'uso del contactless anche per gli esercenti, anche se qualcuno, soprattutto i più piccoli, sono ancora molto restii. Però Satispay è molto interessante, anche conveniente per loro, e vabbè, per noi consumatori è convenientissimo. Io comunque da parecchio tempo, prima di andare in un bar, guardo fuori se c'è l'adesivo di Satispay e ci entro molto più volentieri.
Quindi facciamoci a capire, vediamo se ho capito bene, praticamente tolgono i 20 centesimi sopra i 10 euro e mettono solo l'1% di commissioni?
Allora, intanto direi che abbiamo dato un'ottima rappresentazione del sentire comune, diciamo, su questo argomento, e poi molta attenzione anche all'iniziativa di Satispay, che è stata annunciata proprio questa settimana, no, Alberto Dal Masso, l'introduzione di questa unica commissione dell'1% sui pagamenti nei negozi a carico degli esercenti convenzionati. Il servizio continuerà ad essere gratuito per i consumatori. Peraltro, ovviamente, c'è stata questa sollevazione popolare di molte associazioni dei consumatori che hanno espresso contrarietà a questa iniziativa. Adesso, a prescindere da Satispay, ma perché un'associazione dei consumatori è contraria ad un'iniziativa di un'impresa? L'impresa fa quello che vuole, poi il mercato fa il suo, no? Chiedo, cioè, non so cosa ne pensiate di questo tema.
Ma guarda,
con tutto che noi lavoriamo tanto con l'associazione di però mi ha proprio colpito un po', ho espresso forte contrarietà a questo. Ma...
Alle volte, secondo me, non si coglie esattamente il punto.
Esatto, anche andiamo a coglierlo noi stamattina.
Qualche volta per una partigianeria, magari inconscio, mi viene da pensare. Però abbiamo anche noi la parte della Confesercenti, perché in collegamento c'è Francesco Seminara, che è responsabile pagamenti di Confesercenti. Buongiorno, dottor Seminara.
Buongiorno.
Allora, non so da dove vogliamo ricominciare
spiegando. Esatto, da quello che ha detto all'inizio. Il tema è che questa novità arriva in un contesto di un mondo, nei rapporti anche tra sistemi di pagamento, consumatori, esercenti e quant'altro, che nel giro di qualche anno è, direi, un filino cambiato Dal Masso.
Sì, assolutamente. Noi, ahimè, sono già 10 anni che abbiamo lanciato Satispay, e l'abbiamo lanciata in un mondo dove non era normale pagare il caffè con carta, e per quello abbiamo dialogato con gli esercenti, abbiamo capito che non comprendevano, non apprezzavano neanche le percentuali. Abbiamo detto: ok, togliamo ogni dubbio, Satispay non ha costi sotto i 10 euro, 20 centesimi fissi sopra, così l'esercente sa sempre quanto paga, non ha dubbi, ovviamente non ci sono costi mensili o di accredito sul conto. Di 10 anni il mondo è cambiato, soprattutto dal Covid. Ormai le esercenti hanno capito che non possono dire di no ai pagamenti elettronici, e quindi si tratta di andare a dare agli esercenti cosa serve a loro per portare sempre più consumatori a pagare sempre di più presso di loro, e sono anche aumentati i pagamenti medi. Noi avevamo tanti pagamenti, abbiamo tanti pagamenti sotto i 10 euro, ma mediamente siamo tra i 10 e i 20, dove quei 20 centesimi erano anche più dell'1%, e quindi anche togliersi dall'imbarazzo di alcuni che dicono ok, ma quando io ho 10 euro per me è caro, abbiamo standardizzato con un 1% che poi non va più adattato, perché si adatta di per sé all'inflazione. Però poi abbiamo capito le altre esigenze. Gli esercenti, per esempio, lamentavano i costi del buono pasto, i costi dei fringe benefit, e abbiamo lanciato, siamo entrati anche noi nel mondo del welfare aziendale. E questa commissione dell'1% è pensata proprio perché il piccolo bar che si trova un qualcuno che entra e usa Satispay anche per pagare con i buoni pasto abbia tutto compreso lì dentro, così come un puro prepagato come era Satispay, per esempio, non è più così adatto, e i nostri consumatori possono pagare anche andando oltre il loro budget, poi viene addebitato il loro conto corrente dopo. Quindi noi abbiamo lavorato per aggiungere tanti servizi, abbiamo iniziato l'anno scorso a capire con gli esercenti se una commissione diversa e percentuale potesse andar loro bene.
Infatti questa sarebbe stata la mia prossima domanda, sì. Questa rimodulazione che entra a regime dal 7 aprile, se non mi ricordo male, è frutto di un'interlocuzione con il mondo del commercio che è durata un po', cioè non è che...
Assolutamente, e per il 7 aprile per quelli che già avevano ricevuto la comunicazione, perché noi stiamo andando per gradi e quindi ci saranno esercenti per cui questo partirà dopo, diamo sempre 60 giorni di preavviso, però nell'anno scorso abbiamo iniziato avendo aggiunto molti servizi, l'anno scorso già 50 milioni di euro di buoni pasto sono stati spesi sui nostri esercenti e quindi dialogando con loro abbiamo testato nuovi pricing e questo è quello su cui abbiamo visto il miglior riscontro. Soprattutto abbiamo capito, confrontandoci con gli esercenti, che non hanno molta consapevolezza di quanto pagano con le carte. Sanno che il bancomat costa magari 0, il debito 1 e il credito 1,5, però sedendoci con loro e capendo dai loro estratti conto, mediamente il costo delle carte è ancora di un po' superiore all'1%. Allora abbiamo detto che posizioniamoci comunque medio-medio-bassi e diamo più servizi possibili, e il riscontro è che certamente c'è una piccola 0,1-0,2% che si lamentano, però ad oggi la risposta è enormemente positiva e sono veramente molto felice, quasi commosso in questi giorni dove si legge e si sente tanta polemica, ma noi parliamo con 400.000 esercenti e devo dire che il più è grazie, siamo contenti del vostro servizio, questa commissione va benissimo. Ed è stata una sfida, noi ci abbiamo pensato per un anno e mezzo, due, e ci è voluto coraggio andare avanti in questa direzione e trovare il riscontro positivo. È stato come fare il check a Satispay, dire ma andiamo abbastanza bene, siamo apprezzati abbastanza da poter fare una cosa di questo tipo,
cosa che mi sembra normale che un'azienda periodicamente faccia.
E sono questa settimana molto molto contento, perché poi essendo uscita la notizia abbiamo accelerato le comunicazioni e le risposte sono molto positive.
Vorrei chiamare in causa Seminara per capire da lato esercenti questa modifica, ma anche più in generale se vuole Seminara, cioè il discorso di con la pandemia, diciamo post pandemia, ci siamo tutti un po' più abituati al pagamento digitale. È così? Avete numeri su questo? Avete ancora cammino da fare per evitare che questo tipo di pagamenti gravi comunque eccessivamente sui vostri associati?
Allora guardi, dobbiamo considerare che comunque l'obbligo di accettare i pagamenti elettronici è un obbligo imposto a tutti i venditori e prodotti e servizi da una legge che è del 2012, e questo spiega ad oggi comunque che c'è una presenza importante di POS in Italia, parliamo di oltre 3 milioni di POS, dato che questo ci attribuisce un primato europeo come numero di POS presenti, e quindi che certifica anche la crescente attenzione che hanno imprese e professionisti riguardo al tema dei costi di transazione. Quindi diciamo in questi ultimi anni abbiamo assistito a numerose iniziative che hanno influenzato l'uso del costo dell'uso del contante a discapito di questa grande diffusione della moneta elettronica e dei pagamenti elettronici. È essenziale valutare l'impatto economico che queste transazioni possono avere sulle attività, soprattutto se ci riferiamo a quelle attività che hanno i margini di profitto limitati. Perché ci sono quelle piccole attività di vicinato, quei piccoli commercianti che fino ad oggi avevano beneficiato in maniera importante della, possiamo chiamarla cosiddetta politica di zero commissioni per quegli importi minori, che influiva molto sul loro andamento e sulle loro scelte di quali pagamenti digitali utilizzare, perché comunque anche una minima variazione di costo può influenzare molto le loro scelte. Nel nostro sistema infatti ci sono attività che operano con margini di guadagno estremamente ridotti, dove ogni centesimo conta. Per queste realtà anche una minima variazione nei costi può avere un impatto significativo. Perché? Perché questo margine viene assorbito da spese aggiuntive che compromettono il loro equilibrio economico e che non sanno come, avendo questo margine fisso o limitato, non sanno come poter coprire quell'ulteriore aumento di costo, anche se piccolo, per rimanere insomma competitivi e mantenere viva la propria impresa. Mi riferisco ad esempio a ai tabaccai, alle edicole, che il margine di guadagno è stabilito da legge, è chiamato
certo,
agio fisso,
certo, quel famoso agio. Aspetti, la fermo un attimo su questo tipo, questa categoria particolare di esercenti, perché ascoltiamo le informazioni sul traffico.
Traffico qui, traffico là.
Due di denari.
Dentro la mano una carezza sul viso, senza anima questo sorriso che hai cercato, che hai cercato. Più ti avvicini e più io mi allontano, e i ricordi se ne vanno piano, su e giù come un ascensore, ogni mia stupida emozione.
Ma per noi consumatori fare il pagamento elettronico, buongiorno, scusatemi, fare il pagamento elettronico, la mia banca ogni volta mi arriva il messaggio del pagamento avvenuto e mi addebita un centesimo e venti, un centesimo e ventisei, e non è poco, eh? Grazie, buona giornata.
Per quegli occhi che fanno da luna.
Satispay è molto utile, il problema è che ogni volta che devo ricaricarlo mi costa un euro, quindi se lo faccio la ricarica settimanale, tutte le settimane, cioè tutti i mesi, spendo 4 euro. Non lo so.
È uscita la comunicazione del tasso del BTP più che verrà emesso settimana prossima? Ne sapete qualcosa? Grazie, buona giornata, siete bravissimi.
Purtroppo no, sto monitorando con attenzione la posta, le agenzie, ma non ho ancora questa informazione. Sicuramente arriverà.
Dovrebbe uscire a momenti, quindi.
Aspettalo qua. Allora, ecco, aspetta lì. BTP più, tasso minimo garantito del 2,80% dal primo al quarto anno e del 3,60% dal quinto all'ottavo anno. Quindi 2,80 primo, secondo, terzo, quarto anno, 3,60 quinto, sesto, settimo, ottavo anno, perché è un'emissione appunto che avrà una durata di 8 anni. Eccola qua, pronta, live in diretta, e lunedì l'approfondimento con i nostri esperti.
Il BTP più, Christine Lagarde, la Meloni, i rendimenti e l'inflazione e l'Euribor. Il BTP più, Giorgetti al Nord. Il BTP più.
Voi non ve la sareste mai aspettata una trasmissione così stamattina. Lo dico sia a Marco che ad Alberto Dal Basso, che è sconcertato da quello
divertito,
che sta
sentendo. Divertito.
Ci fa piacere. Allora, ritorniamo su questa cosa.
I costi che vengono segnalati da alcuni utenti, alcuni
per la ricarica,
ascoltatori.
Vero. Esatto. Per la
Ci sono un paio di banche.
Siete litigati con le banche per questa cosa.
Ci sono un paio di banche che applicano una commissione, mi faccio scappare, guadagnano da quando Satispay esegue l'addebito per ricaricare il conto del consumatore, che però può non avere questa ricarica automatica, tenere il suo budget a zero e ricaricare con un bonifico, andando nel profilo vede a che
quindi
codice IBAN e con che causale mandare proprio, e l'abbiamo fatto apposta così che chi ha questo paio di banche e nota questa commissione può ricaricarsi con un bonifico e non avere questo costo.
Marco, tu avevi ritrovato questo contributo sul costo del contante per l'esercente rispetto al costo del pagamento digitale, il contributo che avevamo messo sul sito del Sole 24 Ore.
Sì, è una indagine della Banca d'Italia, che quindi su questa materia ha voce in capitolo. Ecco, cioè, chiaramente è un'indagine che tiene conto di tanti dati e che calcola il costo privato del contante per l'esercente con un ammontare che è dell'1,1% circa. Complessivamente per il mondo del commercio si stima un peso che è poco sotto i 4 miliardi di euro l'anno, lo 0,25% del PIL all'incirca. Chiaramente è una stima che è stata fatta 2 anni fa e che quindi tiene conto di molti fattori. Qualcuno ha avuto da commentare dicendo: ma certo, se si tiene conto delle assicurazioni, del trasporto, del contante, beh, chiaramente, diciamo, il confronto va fatto in maniera uniforme con il pagamento digitale. posto che poi c'è un altro costo, che è quello
della sicurezza,
del trasporto, del rischio furti e quant'altro. E poi c'è un costo, diciamo, pubblico, che è proprio la gestione del contante. La zecca, il ricambio della carta moneta, il conio.
E poi le toccacciano tutte le
E poi ce l'ha 10 centesimi, così le do 50 centesimi e poi si diventa matti. Ma questo per dire che questi sono i dati medi. Poi esiste un mercato, per fortuna. Non è detto che la carta di credito o un'app di pagamento debba per forza costare. La concorrenza spinge al ribasso i costi, e questa è un'altra cosa importante che ci sentiamo di segnalare ai consumatori, proprio perché questo aiuta a migliorare anche la qualità oltre che la quantità dei costi.
Volevo ritornare ad Alberto Dalmasso, perché conoscendo l'applicazione, la gamma dei servizi che proponete è molto estesa. Manca però all'appello il mondo dei taxi, lamentano gli ascoltatori. Lo avete mai esplorato? È difficile, perché adesso qua ritiriamo in ballo un'altra polemica che ciclicamente con gli amici tassisti abbiamo. I problemi con, oggi ho il problema con il POS, non mi si riesce a collegare, eccetera. È sempre più ridotto il mondo, diciamo, di coloro che non rendono la vita facile agli avventori del taxi per poter pagare con lo strumento con carta o bancomat. Però
no, noi abbiamo più di 12.000 taxi attivi. Vi consiglio anche di chiederlo se potete pagare con Satispay. Spesso vi dicono
non
di sì.
Non abbiamo fatto caso mai alla
disposizione. Quello che abbiamo anche pensato era stato di valutare se inserire la possibilità di chiamare il taxi nella nostra app, ma bisogna non confondere troppo i consumatori. Quindi ci siamo integrati con molte app di taxi su cui potete salvare Satispay e chiamare direttamente il taxi.
Quindi c'è già questa possibilità,
web
evidentemente.
Taxi, taxi,
Nicola
altro.
Vive in una città dove non trova taxi,
dove
che
forse
hanno,
non ci sono tassisti per Satispay perché utilizzino questo tipo di pagamento. Devo dire che però a me capita sempre più di rado che mi rifiutino il pagamento elettronico. Peraltro Seminara, ora c'è anche questo obbligo per le spese di trasferta del dipendente di usare solo pagamenti tracciabili, che è un'altra spinta ulteriore all'utilizzo di strumenti, appunto, di pagamento elettronico, mi pare. Seminara.
Sì, assolutamente. Questo fa parte di tutte quelle politiche che il governo ha attuato per garantire quella trasparenza e quella tracciabilità in quelle spese che loro considerano che possano essere sommerse in qualche modo o comunque se ne possa approfittare. Ma questo appunto ci si collega alla necessità sempre di più di supportare dei modelli di commissioni che non penalizzino né i piccoli esercenti, che possono essere anche datori di lavoro dei propri dipendenti. È un tema che è stato affrontato anche durante le sessioni del tavolo POS che è stato organizzato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e diciamo questo dibattito ha evidenziato insomma la necessità di una trasparenza nelle politiche di commissione, ma anche l'importanza, e mi collego a un concetto che è uscito fuori prima, l'importanza di una maggiore educazione finanziaria per gli esercenti, che in questo caso, ripeto, possono essere anche datori di lavoro. Per loro sicuramente, per il mondo delle imprese, conoscere in modo chiaro e in maniera per poter comparare le varie tariffe applicate da diversi fornitori dei servizi di pagamento, riteniamo sia fondamentale per permettere agli stessi di prendere delle decisioni che siano informate e che soprattutto tutelino i loro interessi economici.
Grazie.
Il 2025.
Sì. Sì. Oh, prego. Prego, prego, chiude, perché abbiamo solo due minuti.
Il 2025 sappiamo si preannuncerà, secondo dati, come l'anno in cui i pagamenti elettronici supereranno quelli in contante. E questo boom di moneta elettronica si presenta sia come opportunità che come sfida. È essenziale mantenere accessibili queste tecnologie, perché è importante per il settore, e quindi ci sarà da lavorare parecchio.
Allora, intanto molti ascoltatori ci raccontano le loro abitudini di consumo e pagamento. Un'ascoltatrice ci scrive: io continuo ad andare in giro quasi solo con il cellulare, ormai quindi difficilmente mi porto indietro non solo il contante ma proprio il portafoglio. Graziano da Verona ci voleva dire: le ricariche su Satispay si possono fare mensili, se uno ha proprio questo bisogno di abbattere i costi piuttosto che polverizzare appunto le ricariche. Qual è la nuova frontiera dell'innovazione, Alberto Dalmasso? Stiamo andando verso la chiusura, possiamo anticipare qualcosa, a parte la rimodulazione degli oneri a carico dei commercianti, ma insomma c'è qualche altra novità?
Se riguarda noi, una missione che abbiamo a cuore e su cui ci lanceremo ormai nel giro di un paio di mesi, è quella di aiutare gli italiani a passare dall'essere un grande popolo di risparmiatori a essere un popolo di investitori. È bello vedere l'interesse per il tasso del BTP, però l'Italia dopo il Giappone è il secondo paese al mondo per risparmio privato, ma questi risparmi stanno fermi, non sono impiegati.
Ragazzo gli dobbiamo regalare... investire perché guida per risparmiatori indecisi, perché con Mauro Meazza abbiamo fatto proprio un libro provando ad indagare sulle motivazioni per cui gli italiani non investono.
Portare chi usa già Satispay quasi tutti i giorni per pagare e mette i soldi nei nostri salvadanai a toglierli da un banale salvadanaio e investirli per trovarsi di più nel lungo periodo.
Grazie, direi di chiudere ricordandovi i tassi minimi garantiti, i rendimenti minimi garantiti per il BTP più, di cui
sì. Aspetta,
che tasso è?
Li dici tu, li dico io, li ripesco io un attimo.
No, ce li ho qui. Ho preso nota.
Il BTP più.
Il 2,8 nei primi 4 anni, il 3,6% dal quinto in poi. Sono calcolati all'ordo, quindi notava giustamente l'ascoltatore, 12,5% di imposta che poi viene prelevata.
Ne parliamo lunedì, però tutta la puntata dedicata a questo argomento nel primo giorno di collocamento. Grazie. Grazie ad Alberto Dalmasso, founder di Satispay. Grazie a Marco Loconte, il corallone del venerdì, ma non solo.
Buongiorno. Grazie a Francesco Seminara.
Ottimo. Grazie, e noi ci ritroviamo qua lunedì. Buon weekend a tutti.